Il ritmo della terra di Tony Esposito ci porta allo spazio dell'accesso di oggi, ogni giovedì a quest'ora con Airday Italia, e saluto dalla redazione romana di Airday Tiziana Tuccillo, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio.
Il 15 gennaio nell'arcipelago di Tonga un vulcano sottomarino ha eruttato in modo molto forte, causando vittime e una situazione d'emergenza un po' in tutta Tonga. Un boato udito dalla Nuova Zelanda all'Alaska, un'onda d'urto della massa d'aria che è arrivata fino nei cieli europei, e l'onda dello tsunami, per fortuna ridotto, arrivata fino alle coste americane. Noi oggi ci vogliamo chiedere, in questo spazio dedicato ai temi ambientali, le conseguenze di queste eruzioni, in particolare anche quali sono le conseguenze a lungo termine, soprattutto considerando che nell'aria, nell'atmosfera, si sono riversate tonnellate di gas e polveri. E allora, Tiziana, ne presentiamo oggi una riflessione proprio in questa puntata di Italia.
Sì, esatto, Luca. Allora, l'attività eruttiva era iniziata già a dicembre, ma come hai detto tu ha raggiunto il suo picco esplosivo il 15 gennaio. Gli abitanti di Tonga purtroppo stanno ancora facendo i conti con le conseguenze gravi, cioè le ondate anomale successive all'eruzione hanno reso difficili i collegamenti, le comunicazioni, le forniture di cibo, acqua, medicinali, proprio gli arrivi dei mezzi di soccorso. E le ceneri che sono ricadute a terra hanno danneggiato anche i macchinari, le coltivazioni, gli allevamenti, e quindi hanno anche esposto le popolazioni a difficoltà respiratorie, a danni agli occhi e alla pelle. E poi, per quanto riguarda le emissioni in atmosfera e i possibili effetti sul clima globale, gli scienziati aspettano ancora dati per pronunciarsi, anche perché il fenomeno è purtroppo ancora in corso.
Tra l'altro, a questo si aggiunge anche che il Mediterraneo si sta riscaldando sempre di più, e le acque del Mediterraneo sono sempre più calde.
Sì, dobbiamo ricordare agli ascoltatori che gli oceani e i mari del pianeta assorbono il 90% dell'energia che proviene dal Sole, a cui però bisogna aggiungere il calore riflesso verso lo spazio, ma intrappolato dall'atmosfera per causa dell'effetto serra. I dati pubblicati di recente da una rivista scientifica specializzata dimostrano che l'aumento delle temperature degli oceani è iniziato negli anni 90 e sta continuando tuttora. Tanto che il 2021 è stato l'anno in cui si è registrato il maggior accumulo di calore negli oceani, un record storico da quando si effettuano queste misurazioni scientifiche. Una delle conseguenze di questo fenomeno è proprio l'innalzamento del livello degli oceani, un'altra è l'aumento degli eventi meteorologici estremi, appunto siamo abituati a tempeste, ondate di calore, cicloni, e causati appunto dagli scambi termici anomali tra i mari e le masse d'aria che li sovrastano. Ma il mare con il maggior tasso di riscaldamento è proprio il Mar Mediterraneo. L'aumento degli ultimi decenni è poco più di mezzo grado registrato alle medie profondità, ma tanto basta per dare il via alle conseguenze che ascolteremo tra poco dalla voce del nostro ospite, Luca.
Sì, l'ospite è Antonello Pasini, che è un climatologo del CNR, al microfono di Giuliano Giulianini.
Professor Pasini, quali possono essere le conseguenze sul clima dell'eruzione del vulcano di Tonga? Si è parlato molto dell'onda anomala nell'immediata successione dei fatti, però poi, ecco, tutte queste polveri che vanno in atmosfera, che cosa potrebbero cambiare?
Sicuramente dovremo capire se la eruzione continuerà, più riprese e così via, perché le polveri di solfati, soprattutto, che vengono emesse in atmosfera da questi vulcani, possono creare dei problemi climatici, diciamo così, cioè dei cambiamenti climatici, nel senso che è successo già in passato col Pignatubo, con Krakatoa, con altri vulcani e con altre eruzioni molto forti, che queste polveri si sono messe in stratosfera, cioè tra i 20-30 km di altezza sopra le nostre teste, e fungevano da schermo verso la luce solare, quindi meno luce solare arrivava a terra, la terra si riscaldava di meno e l'atmosfera sovrastante si è riscaldata di meno. Infatti, per esempio, dopo il Pignatubo per 1-2 anni abbiamo avuto un abbassamento fino addirittura a 2 decimi di grado della temperatura media globale.
Che differenza c'è fra queste emissioni di gas di particolato, appunto, con quelle antropiche? Perché noi stiamo facendo grandi sforzi per portare tutti i paesi del mondo ad abbassare le loro emissioni, ma se poi ci pensa la natura a immettere gas in atmosfera, non è tutto tempo sprecato il nostro?
Purtroppo no, perché queste eruzioni avvengono a spot, quindi in momenti singoli, anche se magari perdurano per un mese, due mesi e così via, ma possono soltanto far qualcosa a livello di un anno, due anni dopo, non di più. Purtroppo invece le emissioni antropiche sono continue, durature, stanno continuando a crescere nonostante tutti questi sforzi e quindi in qualche modo sono più duraturi anche gli effetti, cioè quelli del riscaldamento globale. Quindi se per un paio d'anni magari la temperatura si ferma o decresce anche un pochettino, poi però finiti questi spot, queste eruzioni vulcaniche, ricomincia a causa degli impatti antropici sostanzialmente.
In un suo scritto recente lei ha definito la carestia che sta affliggendo in questi mesi il Madagascar la prima direttamente conseguente dal cambiamento climatico. Che cosa significa esattamente?
Ma significa che in Madagascar stiamo vedendo un cambiamento epocale, cioè sostanzialmente le stagioni delle piogge sono state negli ultimi tre anni quasi inesistenti, c'è stata un'enorme ondata di calore e di siccità, quindi di mancanza di precipitazione, che sarebbe stata assolutamente improbabile in epoca pre-riscaldamento globale, invece adesso purtroppo è probabile, infatti è avvenuta. E allora questo ha direttamente colpito l'agricoltura e gli agricoltori del Madagascar che hanno perso sostanzialmente quasi completamente i loro raccolti, quindi veramente una carestia enorme, non si riesce più a coltivare le patate per esempio e queste persone devono mangiare le foglie di cactus che solitamente venivano date agli animali e si cibano di locuste, quindi veramente forse uno dei primissimi effetti diretti del cambiamento climatico su una carestia di questo tipo.
E questa mi sembra una delle prove di che quella deadline famosa che non possiamo oltrepassare, si sta avvicinando pericolosamente, insomma il cambiamento climatico è già qui.
Sì, assolutamente, lo vediamo soprattutto al di là dei disastri che colpiscono anche i paesi occidentali, nei paesi poveri in via di sviluppo, che pur essendo i meno responsabili del riscaldamento globale, perché sostanzialmente non emettono CO2 e altri gas serra, nonostante questo sono quelli più colpiti dagli impatti devastanti, insomma, quindi c'è proprio una questione di disequità internazionale in questo.
Torniamo a parlare di latitudini più vicine a noi, del Mediterraneo e di come sta cambiando il clima del nostro mare. E che cosa dicono i nuovi studi sulla frequenza, sui nuovi fenomeni tipo i cicloni che da qualche anno si manifestano anche appunto nel Mare Nostrum?
Ci sono studi recenti su questo, uno dei quali di un mio vecchio studente Marco Reale, ora all'OGS di Trieste, e che vedono come il numero dei cicloni probabilmente potrebbe diminuire, perché questa invasione del Mediterraneo da parte di anticicloni africani potrebbe tenerli lontani, ma quando arriveranno il mare così caldo, fatto diventare così caldo da questi anticicloni africani, potranno renderli più violenti. Ecco allora che le nostre coste soprattutto saranno influenzate da mareggiate più grandi, le precipitazioni potranno essere più violente, insomma tutto quello che ha a che vedere con queste precipitazioni violente, quindi alluvioni lampo, grandinate forti, insomma tutti questi fenomeni che impattando poi su un territorio, come dire, vulnerabile come quello italiano, perché estremamente franoso in campagna, abbiamo delle città che sono antropizzate all'eccesso, talvolta con abusi, ecco, andando a impattare lì è chiaro che creano poi quei disastri che non, purtroppo siamo ormai abituati a vedere.
Per queste conseguenze, lei ha detto potrebbe, ci dobbiamo preparare comunque ad essere resilienti o abbiamo ancora modo di intervenire per evitare queste conseguenze?
Secondo me la parola d'ordine è una: gestire l'inevitabile ma evitare l'ingestibile. Cosa vuol dire questo? Gestire l'inevitabile perché ormai questi danni climatici ce li abbiamo e ce li terremo come li conosciamo adesso, perché noi non pensiamo mai di tornare indietro con la temperatura, ma soltanto di stabilizzarla. Però non dobbiamo andare a temperature molto più grandi perché altrimenti non saremo più in grado di adattarci e quindi dobbiamo evitare l'ingestibile con la mitigazione, cioè limitando le nostre emissioni di gas serra, la deforestazione, un uso agricolo non sostenibile e così via. Quindi se facciamo entrambe le cose probabilmente possiamo avere un futuro a cui guardare con ottimismo.
Grazie ad Antonello Pasini, al microfono di Giuliano Giulianini. A chiudere, Tiziana Tuccillo, qual è la situazione in Madagascar?
Il Madagascar, Luca, ricordiamo che è un'isola grande quasi due volte l'Italia ed è il paese africano che è più esposto ai cicloni dell'Oceano Indiano. Meno di una settimana fa uno di questi cicloni ha causato 20 morti e lo sfollamento di 55.000 persone dalle proprie case, oltre ad aver devastato i campi agricoli. La regione quindi è colpita anche per l'insicurezza alimentare, proprio che è la maggiore minaccia che loro hanno. E in più, negli ultimi 3 anni la popolazione ha dovuto affrontare anche alluvioni nel nord dell'isola, siccità prolungata di 2 anni nel sud, la pandemia del Covid-19 che ha paralizzato quindi anche la distribuzione della catena agricola, e poi anche l'invasione di locuste, perché loro sono anche afflitti da questa invasione. Quindi diciamo che il Madagascar resta veramente uno dei paesi che pagherà il conto più salato per questo cambiamento climatico.
Grazie per le versioni integrali delle interviste, ricordo lo spazio erday.it. L'appuntamento con Erday e con Tiziana Tuccillo, gli ospiti Giuliano Giulianini, è per giovedì prossimo. Noi ci salutiamo qua, amici ascoltatori, da Luca Collodi è tutto, grazie a Giuseppe Mauriello e Luciana Fantini. La linea passa ora all'informazione del giornale radio.